Questo è TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini in studio e un graditissimo ospite ai nostri microfoni. Salutiamo con grande piacere Simone Padoin. Ciao Simone.
Ciao Simone, ben trovato.
Ciao, ciao.
Allora Simone, grazie. Innanzitutto voglio chiederti, da poche settimane, da pochi mesi insomma, hai abbandonato l'abito del calciatore e ti chiedo innanzitutto, ecco, come ci si sente a vedere la propria carriera calcistica alle proprie spalle, quali sono anche i progetti del tuo prossimo futuro qui a medio termine?
Ma diciamo, mi sento bene, nella mia testa c'era la possibilità concreta di fare ancora un anno, perché avevo ancora un anno di contratto con l'Ascoli, però poi ci siamo trovati con la società, loro avevano delle esigenze, io avevo delle altre, e allora siamo arrivati alla risoluzione del contratto. Sono normale che mi manca il campo, mi manca soprattutto lo stare con i compagni, il vivere quotidiano della mia attività con loro, però era un percorso al quale comunque ero sicuro che da un momento all'altro avrei dovuto dire addio. Era già da 2 o 3 anni che mi preparavo, pensando a qualcos'altro. Era già 2 anni che studiavo qualcosa in ambito fitness, con mia moglie ho aperto durante questo giugno una palestra, adesso sto seguendo questa palestra, tenendomi comunque aggiornato, perché un'altra cosa che mi piacerebbe fare è allenare i giovani.
Simone, insomma, guardando la tua carriera, ma soprattutto il tuo palmarès, 5 scudetti, 3 supercoppe, 2 Coppa Italia, ci aggiungo anche il campionato di Serie B con l'Atalanta, la Coppa Italia Primavera con l'Atalanta, cioè, obiettivamente, appunto, ripensando a quella che è stata la tua carriera, e faccio questa domanda, diciamo così, al Simone Padoin bambino, sei andato oltre più rosea aspettativa?
Sì, beh, allora, da bambino diciamo che tutti sognano magari giocare con la nazionale, questo, quel trofeo. Poi comunque quando diventi ragazzo, faccio l'esempio della mia storia, quando sono arrivato qua nel settore giovanile dell'Atalanta, mi sono scontrato con una realtà un po' più complicata, perché fin quando ero bambino giocavo nella mia provincia, nella mia regione, con una delle squadre migliori comunque, che era il serbatoio dell'Atalanta, è normale che fossi uno dei migliori. Quando sono arrivato nel settore giovanile dell'Atalanta, diciamo che mi sono scontrato un po' con la realtà, e avevo trovato soprattutto inizialmente delle difficoltà, poi pian piano sono migliorato, sono cresciuto, la mia testardaggine, la mia determinazione mi ha portato a migliorare piano piano fino a raggiungere dei traguardi impensabili, perché poi comunque quando io soprattutto sono andato alla Juve non pensavo minimamente di avere l'occasione di poterci andare, e anche perché avevo comunque appena rinnovato con l'Atalanta, sentori poter andare in una grande squadra non ce n'erano. Poi di punto in bianco è arrivata la chiamata di Antonio Conte della Juve e sono andato. Quindi secondo me da bambino vedi un po' tutto facile, però è normale che sia così, e sogni in grande, poi comunque io step by step sono riuscito a raggiungere dei grandi traguardi che comunque non mi sarei immaginato. Ecco,
ripensando e ripartendo proprio da quel quinquennio all'Atalanta e poi il passaggio alla Juventus, nel 2010 la retrocessione in Serie B, tu sei rimasto, esatto, all'Atalanta, poi siete tornati in Serie A. Ci racconti anche appunto quel gennaio del 2012 in cui di fatto avviene poi il tuo passaggio alla Juventus?
Ma diciamo che più di quel gennaio parto a 6 mesi prima, perché noi eravamo partiti con l'Atalanta con una penalizzazione di 6 punti e quindi il campionato si faceva molto complicato. Poi però fummo bravi già nelle prime giornate a colmare il gap. Mi sembra che in quel campionato facemmo 8 punti nelle prime 4 partite, e quindi questo ci diede già lo slancio per ripartire quasi alla pari degli altri. E facemmo un grande girone d'andata, e mi ricordo che io quando andai via comunque stava per iniziare il girone di ritorno, e con l'Atalanta eravamo abbondantemente salvi al momento. Mm-hmm. E poi è arrivata la chiamata della Juve, alla quale comunque penso che sia veramente complicato dire di no, e l'ho presa al volo. È stata una decisione nel giro di pochissime ore, anche perché è successo tutto il penultimo giorno di mercato, e quindi mi arrivò la chiamata e dissi subito di sì, ecco.
Simone, io, visto che alla Juventus ci sono tante cose da chiederti, però vado proprio a quello che è successo 2 settimane fa, quando tu hai annunciato il tuo ritiro e la Juventus ti ha omaggiato dicendo: è stato bello vivere tante grandi emozioni insieme, grazie di tutto Simone Padoin, in bocca al lupo per le tue prossime avventure. Cioè, per me sì, questo vale come uno scudetto. Non so per te se ti aspettavi...
Sì, sono d'accordo, dai, perché comunque... i titoli, i trofei e quelle cose lì sono importanti, però poi rimane anche l'affetto della gente, l'affetto delle persone, soprattutto con le quali hai condiviso determinate emozioni. Io penso anche magari a grandi giocatori che magari sono apprezzati pur non avendo vinto quello che hanno vinto altri giocatori. Ecco, per me questo è un po' la stessa cosa, nel senso che essere stato apprezzato da grande parte della tifoseria juventina mi fa enorme piacere, e sarà una cosa che me la porterò per sempre, ecco, al di là di quello che abbiamo potuto vincere, perché comunque la Juve è andata avanti e ha vinto ancora tantissimo, però proprio quello che rimane, l'affetto nei miei confronti, è una cosa impagabile.
Tra l'altro, affetto che poi ha dimostrato non solo la Juventus ma anche tanti tuoi ex compagni, e penso ad esempio a Morata, che ti ha reso omaggio a proposito di via social con un gran bel messaggio. E ti vorrei chiedere se evidentemente, insomma, in questa tua veste di osservatore esterno vedi anche da un punto di vista proprio di campo un Morata che già era stato straordinario nella sua prima avventura alla Juventus, ma se lo vedi adesso sì, ancora più maturato e ancora più maturo come calciatore.
Sì, assolutamente. Penso che l'avventura in Morata, la prima avventura in Morata, sia stata molto molto buona, e soprattutto in termini realizzativi. Soprattutto quell'anno in cui arrivavamo in finale di Champions era stato assolutamente decisivo con i suoi gol. Però il Morata che vedo adesso è di gran lunga il più forte che ho visto in questi anni, perché comunque ho continuato a seguirlo anche quando è tornato al Real, quando nella sua parentesi al Chelsea, mm-hmm, nella sua parentesi all'Atletico, quindi ho continuato a seguirlo, e sinceramente un Morata così, al di là pimpante, un Morata così all'interno e dentro il gioco della sua squadra, sinceramente non l'avevo mai visto. Poi i gol li ha sempre fatti, li sta continuando a fare, però quello che mi piace soprattutto del Morata di adesso è che gioca benissimo con la squadra, sa sempre cosa fare in ogni momento della partita, in ogni situazione, in ogni zona di campo, e questo lo rende, secondo me, in assoluto l'uomo in più della Juve di questo inizio di campionato. Tanti avevano storto il naso perché si erano fatti dei grandi nomi durante il calciomercato, però penso che la Juve abbia azzeccato alla grande il fatto di poter tornare a portare a casa un giocatore così legato alla Juve, così legato all'Italia per tanti motivi, e così decisivo nella sua esperienza in maglia bianconera.
Tra ritiri e infortuni, Simone, insomma, in queste settimane, prima ancora il ritiro di Barzagli, poi gli infortuni a Chiellini e Bonucci, l'infortunio sì, recente anche a Buffon, si sta in un certo senso, volenti o nolenti, chiudendo un'era per la Juventus. A proposito sì, anche del tuo approccio nello spogliatoio, il peso di questi 4 nomi che ti ho fatto, anche per un ragazzo come te che arriva da fuori e deve pronti via a gennaio inserirsi subito, quanto è stato decisivo e quanto hanno rappresentato anche in tutti i sensi proprio lo spirito bianconero?
No, assolutamente. Cioè, quando ti approcci alla Juve e entri a contatto con questi giocatori, l'approccio è fondamentale, e quello che ti fanno capire loro non te lo fanno capire tanto a parole, ma quanto con i fatti, no? Quanto giornalmente stiano sempre sul pezzo, siano i primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via, quanto ci tengono anche a farti capire determinate dinamiche. Sono giocatori fondamentali sul campo di calcio, lo sono altrettanto al di fuori del campo, con l'esempio e col farti capire quanto siano importanti anche i comportamenti, gli atteggiamenti giusti. A me piace veramente tantissimo quando, magari soprattutto in fase difensiva, magari Chiello, Bonucci o Barzagli o Gigi salvano un gol e con quanta rabbia, con quanta dedizione poi festeggino tra di loro, anche mentre la partita sta andando, non solo a fine del fischio. Questo dimostra quanto ci tengono, e quando magari c'è un errore durante la partita da parte di un compagno, loro sono sempre pronti a dargli una mano, a sorreggerlo, e queste sono cose fondamentali che ti fanno capire quali sono le cose ulteriormente importanti al di là delle bravure tecniche e fisiche.
Simone, Conte e Allegri così vincenti ma così diversi tra di loro?
Sì, assolutamente, diversissimi, un approccio completamente diverso nel trattare con i giocatori, nel portare avanti le loro idee, però è la dimostrazione che il calcio è proprio bello per questo, perché si può arrivare a vittoria in tanti modi diversi. Loro sono esempio più eclatante, però entrambi hanno una grande intelligenza, assolutamente, perché riescono a far rendere al massimo i loro giocatori.
Ecco, una piccola curiosità, visto dall'esterno, ma il Conte di oggi all'Inter, quello delle dichiarazioni che fa, insomma, è lo stesso Conte che hai avuto te o lo trovi diverso?
No, secondo me è lo stesso Conte, solamente che alla Juve aveva supporto dei risultati, mm-hmm. e all'Inter questo supporto ancora non ce l'ha al 100%, però io penso che sia lo stesso Conte. Molti l'hanno un po' criticato perché gli hanno detto che sembrava che avesse perso la sua determinazione, la sua rabbia, però io lo conosco, quella rabbia, quella determinazione fa proprio parte del suo carattere, non solo quando è sul terreno di gioco. Quindi secondo me questa rabbia, questa determinazione la sta mettendo tutta anche nell'Inter. È normale che sta facendo un po' più difficoltà a trovare i risultati alla fine sono tutto, però io penso che sia assolutamente uguale al Conte che ho avuto nella mia esperienza alla Juve.
Simone, tu che hai vissuto e quindi conosci anche l'ambiente juventino a tutto tondo, sì. Sei rimasto sorpreso dalla scelta della Juventus di affidare la panchina ad un altro tuo ex compagno in bianconero come Andrea Pirlo, o appunto proprio perché conosci la Juventus la vedi anche come una naturale evoluzione, ecco, di un calciatore, di un uomo che proprio perché conosce bene quell'ambiente è naturalmente adatto a fare anche l'allenatore in un contesto come quello?
Ma secondo me Andrea sicuramente come prima esperienza non ha un'esperienza facile andare a allenare subito la Juve, però sono convinto che col tempo prenderà sempre più le redini della situazione. Ha un carattere molto, molto tranquillo che comunque fa respirare tranquillità anche alla squadra, e penso che in questo periodo si sia visto. Non è un ragazzo, e immagino che anche da allenatore non sarà, che parla molto, però basta un suo sguardo, basta anche una sua piccola parola per far capire quello che vuole portare avanti. Io penso che la Juve da questo punto di vista sia una società molto lungimirante. Penso che sapesse che doveva apportare delle modifiche affinché nel tempo il progetto Juve potesse ulteriormente crescere e migliorare. Come abbiamo detto prima, magari parlando della Dia di Barzagli, mm-hmm. e comunque del Chiello e di Gigi, io penso che la Juve stia pensando anche al futuro. È normale che quando apporti così tante modifiche, porti un allenatore che ha la sua prima esperienza, ci vuole un po' di tempo. Alla Juve, in generale, in grandi squadre, è difficile avere pazienza, però io penso che si stiano preparando appunto a un ricambio, e penso che loro abbiano pensato che il momento ideale fosse quest'anno. Quindi io penso che la Juve è sempre, come ho detto prima, lungimirante, calibra bene sempre le sue scelte, e sicuramente se l'ha portata avanti perché è convinta di aver intrapreso la scelta giusta.
Ultime battute con Simone Padoin qui in diretta a TMV Radio. Simone, tu hai vissuto un triennio anche a Cagliari, e questo si ricollega, se vogliamo, anche al discorso Inter, perché hai vissuto da vicino anche la crescita umana e calcistica di Nicolò Barella. È destinato a quali lidi? Cioè, ha ancora ampi margini di miglioramento, nonostante, insomma, sia, se vogliamo, il migliore dell'Inter, soprattutto a centrocampo, da diversi mesi a questa parte?
Ma io penso che Barella all'Inter da un anno e mezzo, e con Lukaku è in assoluto il miglior giocatore, non il miglior centrocampista, il miglior giocatore con Lukaku dell'Inter degli ultimi 16-18 mesi, e penso che questo sia indubbio. E io non mi vergogno a dire che secondo me Barella ora come ora è il miglior giocatore tra i giovani assieme a Donnarumma italiano. È normale che si possano fare i nomi di Chiesa, Zaniolo e tutti questi giocatori qua, però io penso che la continuità che abbia questo giocatore qua non ce l'abbia avuta né Chiesa né Zaniolo né questi giocatori qua, e secondo me appunto in questo periodo in cui lui è andato in una grande squadra possa essere considerato appunto assieme a Donnarumma il migliore giovane italiano. Nella mia esperienza a Cagliari ho visto un giocatore che è costantemente cresciuto, non ha avuto gli alti e bassi dei giovani che magari fanno 5-6 mesi in cui esplodono, poi per 2-3 mesi non si vedono più, poi di nuovo riesplodono e queste cose qua. Lui ogni 2-3 mesi è sempre migliorato in quelle cose che doveva migliorare, e poi secondo me basta vedere anche il minutaggio. Io penso che per Conte sia il vero e sostituibile dell'Inter, e quindi questo la dice tutta sulle qualità di questo giocatore che sta secondo me sorprendendo anche a livello di qualità, perché quando era con me aveva una quantità veramente incredibile nel recupero palloni, nelle transizioni, queste cose qua. Adesso magari non segna tantissimi gol, però penso che abbia fatto anche 4-5 assist in questo inizio di stagione, delle prove eccezionali all'Inter, che è una squadra molto organizzata sia all'Inter che in nazionale, quindi penso che sia un giocatore destinato a fare grandi cose non solo all'Inter oppure la squadra di club dove andrà, ma anche in nazionale.
In molti, appunto, in un certo senso anche rimpiangendo quella Juventus di cui tu, Simone, sei stato protagonista, soprattutto tra i tifosi bianconeri, tra i vari rimpianti, ripensando poi alla qualità del centrocampo che aveva la Juventus, continuano ad invocare il nome di Pogba. Ormai sono, insomma, passati un po' di anni da quando Pogba ha lasciato la Juventus.
Non è più un ragazzo ormai.
Non è più un ragazzo, questo non c'è dubbio. E ti chiedo, Simone, se a tuo avviso però è un Pogba che manca al centrocampo della Juventus di oggi, o se vedi, rispetto, insomma, anche a quei compagni che hai avuto in bianconero, sono altre, se vogliamo, le migliorie che si potrebbero apportare, alla Juve di oggi.
No, io penso che Pogba sia un giocatore che farebbe le fortune di ogni allenatore, di ogni squadra. Poi io sinceramente Pogba lo vedo un po' come il Morata. Morata, no? Un giocatore secondo me apprezzerebbe anche il fatto di rientrare a Torino, per quanto è stato bene e per quanto è legato ancora alla squadra della Juve, quindi mi piacerebbe tantissimo rivederlo lì, e anche se comunque penso che la Juve sia attrezzata a Rodrigo. Bentancur mi piace molto, penso che Rabiot sia cresciuto molto rispetto all'anno scorso, a me piacerebbe ancora vedere, sarebbe piaciuto ancora vedere Pjanic alla Juve, perché lo ritengo un giocatore eccezionale. Secondo me anche quando non è in giornata, con i suoi calci punizioni o comunque i calci a fermo, è un giocatore che può sempre creare dei pericoli, e sinceramente Pjanić è un giocatore che avrei assolutamente tenuto, anche perché mi ricorda l'Andrea Pirlo che è adesso in panchina, e penso che con le sue geometrie avrebbe potuto dare una mano alla Juve.
Simone, per come li hai conosciuti e per come li conosci, nel futuro di Chiellini e Buffon che tipo di carriera c'è?
Ah, questo non lo so, io penso che dipenda un po' dalle loro...
Perché io Chiellini lo vedo benissimo intenzioni, anche per il suo modo di approcciarsi come dirigente. Per
assolutamente, dirti. Assolutamente, ma penso che Chiello, anche parlandone, ha assolutamente escluso la possibilità di fare allenatore, e è assolutamente convinto della possibilità di poter intraprendere un futuro da dirigente, e sinceramente sotto quelle vesti lo vedrei benissimo.
E Gigi?
Gigi non so, io penso che Gigi sia un po' più complicato da comprendere.
Vuol giocare fino a 50.
assolutamente, però Gigi non so, secondo me è Chiello un po' più semplice
da decifrare,
dire
sì.
che ce lo vedo molto bene a dirigente, secondo me sarà un grande dirigente, non solo per il suo modo di fare, ma anche per le sue competenze, per quanto studia, per quanto si prepara e per la sua esperienza che ha avuto sul campo. E Gigi invece secondo me sarà un po' più complicato capire che cosa voglio fare, cosa voglia fare.
Simone, nel salutarti due curiosità rapidissime. La prima, l'anno scorso tu hai condiviso lo spogliatoio del campo con Scamacca, che adesso tutta la Serie A sta scoprendo o riscoprendo, insomma, a seconda dei punti di vista. E molti sostengono che possa essere davvero l'attaccante del futuro anche della nazionale. Sei d'accordo?
Io per quello che ho visto durante l'anno scorso posso assolutamente confermare. Quello che gli era mancato a Scamacca l'anno scorso era magari un po' di continuità, però si sa che quando si è giovani non è così semplice, e poi l'anno scorso abbiamo avuto una situazione complicata in cui ci siamo salvati solo alla fine, quindi ovviamente anche lui sarà andato un po' in sofferenza, però penso che per le qualità che ha sia assolutamente da tener conto per quanto riguarda il futuro, non solo dei club italiani, ma appunto anche per quanto riguarda il discorso nazionale, perché è un giocatore stratosferico. Sono contento che si stia facendo vedere così bene a Genova, nonostante comunque anche la situazione non semplice del Genova. Questo dimostra grande personalità da parte sua, e mi auguro che riesca a fare grandi cose lì a Genova, soprattutto quando, mi auguro, rientrerà al pubblico, perché Genova ritengo una piazza che può veramente farlo esplodere alla grande. Poi sinceramente lì c'è anche Maran, che col quale ho avuto la fortuna di lavorare 2 anni fa a Cagliari, che lo ritengo un allenatore molto preparato, quindi sicuramente potrà crescere alla grande.
E nel salutarti, Simone, hai detto che insomma il 6 giugno 2015, se vogliamo, può rappresentare l'unico rimpianto appunto di una carriera in cui hai vinto tutto quello che c'era da vincere, parlo della finale di Champions con il Barcellona. Però ti chiedo, ecco, guardandoti alle spalle invece, la partita della tua carriera, se tu dovessi così fotografare la gara che proprio meglio di ogni altra rappresenta quello che hai vissuto e quella che è stata la tua avventura da calciatore?
Ma io ho sempre avuto un debole particolare per la Champions League. Sai, tanti dicono il mio sogno è giocare in nazionale. Assolutamente il mio sogno sarebbe stato quello di vincere una Champions. Quindi quella data lì mi è rimasta un po' qua, però c'è la grande felicità di aver partecipato e di essere arrivato in finale con la Juve. E quindi ti dico comunque il mio esordio in Champions in un'atmosfera incredibile che era il Celtic Park,
febbraio 2013, quando... giusto?
Esatto, esatto, e quindi quell'emozione lì, l'esordio in Champions, ti dirò quella.
Simone, grazie di cuore e in bocca al lupo per questa nuova avventura.
Grazie e complimenti. Ciao grazie. Simone, grazie a te.
Un saluto a tutti voi. Grazie. Ciao.
Davvero a Simone Padoin. Noi torniamo da poco, sempre qui a TMV Radio, a Stadio Aperto.